Il profeta è un visionario, nel senso che vede quello che altri non vedono. Gli altri, i suoi contemporanei, cosa vedrebbero? Vedrebbero la casa di Giuda che sta concludendo molte alleanze, e sono tutte alleanze di guerra. In effetti vengono molti popoli, molti ambasciatori a Gerusalemme, ma per concludere alleanze che non sono alleanze di pace. La politica è la continuazione o è l'inizio della guerra, solo con altri mezzi. In qualche modo vede esattamente il contrario di ciò che lui annuncia. Vede i popoli che vengono a Gerusalemme per fare delle alleanze che sono semplicemente delle cordate di amicizia per fare guerra, esattamente come le cordate di amicizia per fare guerra gli uni gli altri che ci sono attualmente e sempre nel mondo civile e in parte anche nel mondo ecclesiastico. Amici degli amici che fanno guerra e si alleano tra di loro senza essere davvero amici per fare guerra a qualcun altro che considerano un comune nemico. Anche Erode e Pilato, per lo stesso motivo, divennero amici, ma non perché lo fossero. Bene, questo è quello che lui vede, nel senso che è quello che ha sotto gli occhi. Vengono i popoli, ma per imparare l'arte della guerra. Fanno alleanze per fare guerra. E vede quello che altri non vedono. E adesso cerchiamo di capire che cosa vede, perché come sempre nella scrittura c'è una pluralità di livelli di significato. Alla fine dei giorni, cosa significa alla fine dei giorni? Beh, certo, è la visione escatologica. Nel mondo nuovo che Dio prepara, certo, vengono tutti i popoli che non hanno nulla a che fare con il Dio di Giacobbe, proprio perché sono popoli pagani, non conoscono il Dio di Israele, eppure vengono tutti i popoli e riconoscono il medesimo Dio di Israele. Così un rabbino, immagino, che potrebbe spiegare questa scrittura. Il monte del Tempio del Signore, questo monte su cui sorge il Tempio del Signore, cioè il monte Sion, si innalza, nota che di per sé è un monte abbastanza modesto, si innalza, anche qui una visione che non corrisponde affatto alla geografia, un monte che si innalza sopra tutti gli altri. Tutti gli altri monti che prima gli facevano ombra da tutti i punti di vista. Rimangono sotto, in modo che questo monte elevato diventa il punto di riferimento, lo vedi dappertutto, un po' come se vedessi il Monte Bianco in mezzo alle altre monti delle Alpi. E tutti i popoli vanno lì per imparare le sue vie. Quali sono le sue vie? Questo certamente è un primo livello di significato. Noi che leggiamo questo testo come cristiani, e quindi leggiamo l'Antico Testamento come il Nuovo lo spiega, ricordiamo che nel capitolo 2 di Giovanni, come tutti ricordate, Gesù disse: distruggete questo Tempio, io in 3 giorni lo farò risorgere, ma questo Tempio è stato costruito in 46 anni, ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Il Tempio del Signore quindi è Cristo, perché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. È Gesù la parola del Signore, la parola fatta carne, perché il Verbo si è fatto carne. E come sapete, Gesù è stato crocifisso e lo condussero fuori della città. E così da Sion è uscita la legge. Colui che è la legge del Signore, che è la parola del Signore fatta carne, così è uscito da Gerusalemme e per essere crocifisso. E quel Calvario è il monte del Tempio del Signore a cui accorreranno tutti i popoli. E stava scritto Gesù Nazareno, re dei Giudei, e tutti lo potevano leggere, dice l'Evangelista, perché era posto fuori dalla città ed era scritto in ebraico, in latino e in greco, cioè in tutte le lingue del mondo pagano. Non che fossero tutte quelle del mondo pagano, ma è un melisma per indicare tutte quante, ebraico, latino e greco, tutto il mondo conosciuto e importante, diciamo così. E così tutti i popoli, e così Israele siamo noi, che siamo appunto tutti i popoli, i pagani, quelli che per natura, per stirpe, non hanno niente a che fare con il Dio di Giacobbe, siamo andati a quel monte del Tempio del Signore che è il Calvario. E la parola del Signore non è quella scritta in un libro, ma è quella scritta nella carne crocifissa del Signore. Non è scritta con inchiostro, ma è scritta con il sangue. E lì riceviamo lo Spirito, Gesù morendo, paedo che to pneuma, consegna lo Spirito, e lo Spirito rende a noi presente quella parola, per scriverla non su tavole di pietra come la legge antica, ma nelle tavole di carne dei nostri cuori. E così noi siamo saliti al Tempio del Signore perché ci insegni le sue vie, colui che dice: io sono la via. E dunque la venuta del Signore, cioè l'avvento, è la venuta alla fine dei tempi, quella venuta che si verifica già nella fine del mio tempo, cioè nel giorno della mia morte. Nel giorno della mia morte è già la fine del tempo ed è già il compimento di ciò che attendo. È il tempo che è già venuto al tempo stesso. La venuta che attendiamo è una venuta che è già venuta nel momento escatologico finale della manifestazione del nostro grande Dio e Signore Gesù Cristo, cioè nella sua morte. Non, Dio non deve dire più niente dopo aver detto tutto questo. Perciò Dio tace, perché tutto quello che doveva dire è già stato detto. E tutto non è altro che una ricapitolazione di quest'unica parola, che è Gesù Cristo e questo crocifisso. Lui che disse: io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, l'inizio e la fine, e riassume in sé tutte le cose. Dunque la venuta che attendiamo è già venuta nell'evento salvifico della croce del nostro Redentore. E poi c'è una terza venuta. Questo avvento continua a venire, come sta scritto: io sto alla porta e busso. Avete notato che il Vangelo termina con un verbo che, curiosamente, ma anche semplicemente l'analisi grammaticale dei verbi è molto importante, non è al futuro ma è al presente. Tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. E così il Signore ci visita nella potenza dello Spirito Santo, che rende a Lui presente a noi e noi presenti a Lui. La nostra vita è un continuo avvento, perché continuamente il Signore veglia, e noi siamo invitati appunto dalla seconda lettura a non appesantire il nostro cuore, a rimanere vegli. Svegli, cioè, è una metafora, non si tratta di non dormire con il corpo, ma non di dormire con la testa. Dorme colui che non si accorge di nulla, che è come staccato dal resto del mondo, e si può dormire anche quando si è apparentemente molto svegli, come la vita ci mostra molto facilmente. Facciamo un esempio banale, e qui sentiamo la differenza. Vedete, la prima lettura ci presenta una venuta del Signore che è meravigliosa, perché lì impariamo a deporre le nostre armi gli uni con gli altri. E se volete, questo si verifica nella croce del Signore, quando dice: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. Lì, perdonati, in un certo senso ingiustamente perdonati, impariamo la possibilità di perdonarci, in un certo senso ingiustamente, gli uni gli altri. Come noi non abbiamo fatto niente a Lui per essere perdonati, così se anche gli altri non hanno fatto nulla a noi per essere perdonati, possiamo noi perdonarla per la stessa, in un certo senso, ingiustizia che Gesù stesso ha fatto verso di noi. Imparare le sue vie e conoscere i suoi sentieri significa seppellire ai piedi della croce le nostre lance e le nostre armi, gli uni gli altri. E questo, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. C'è chi entra e c'è chi non entra. E di nuovo possiamo pensare al Vangelo della domenica scorsa. Due erano i ladroni, uguali, perché erano ladroni tutti e due. Non c'è una differenza sostanziale. Uno è stato preso e l'altro lasciato. Perché? Perché uno ha riconosciuto colui che veniva, l'altro era troppo occupato di se stesso per riconoscere chi gli stava davanti. Una sarà presa e l'altra lasciata. La venuta del Signore, il Vangelo, la presenta con parole che sono inquietanti, come un ladro, scassinare la casa. Il Signore ci visita con le buone con la grazia della sua parola, ma anche con le cattive, o quelle che a noi sembrano le cattive. Facciamo un esempio. Nostro padre Ignazio, quando è stato visitato dal Signore? È stato visitato dal Signore quando lui a Pamplona combatteva la guerra, lui che voleva essere un giovanotto fighetto, prestante, attirare l'attenzione della corte, sposare la bella dama e tutto il resto. Lui che finora era stato, possiamo ben definirlo, un chierico indegno, chierico, perché aveva la chierica come tutti gli studenti, quindi formalmente faceva parte del clero, ma se ne fregava altamente di tutti questi doveri che avrebbe dovuto avere. Il Signore come lo ha visitato? Spezzandogli la gamba con una palla di cannone. Lui che voleva essere il bello del gruppo, il migliore, che era tanto preoccupato per la sua più grande gloria, si è visto razionalmente spegnere tutti i suoi desideri di grandezza. Vuoi essere bello? E io ti scianco. Ne vogliamo parlare? Ecco, è venuto il Signore a rubargli quello in cui confidava. Gli ha scassinato la casa. Avrebbe potuto vivere dunque Sant'Ignazio nell'ancore verso Dio: cosa mi hai fatto? Oppure capire che lì il Signore lo stava visitando. E così anche noi siamo visitati dal Signore, certo nella sua vita, di quando davanti al crocifisso ascoltiamo le sue parole, siamo visitati da Lui, quando la potenza dello Spirito Santo rende a noi presente la croce nel Santo Sacramento dell'altare, che fra poco celebreremo, in cui noi siamo in realtà ai piedi della croce, e la croce si erge di fronte a noi con la sua grazia e il suo perdono. Il Signore ci visita nell'estasi e nella grazia ineffabile della preghiera e dell'incontro con Lui, ma il Signore a volte ci visita anche togliendoci o permettendo che altri ci tolgano quell'armatura in cui confidavamo, quei sogni che erano nostro tesoro. Come sta scritto, corrodi come tarlo i miei tesori. Appunto, per insegnarti che non è quello il tesoro. E vorrei osservare che quando il Signore viene, tutto il resto svanisce come pula. Svanisce quando è bello. San Tommaso d'Aquino, appena prima di morire, diceva che tutto quello che aveva scritto era come paglia. E noi sappiamo benissimo che non era paglia. Ma lui sembrava tale, perché quando viene la luce vera, anche ciò che è splendido sembra opaco. E così anche quando il Signore ci visita, quello splendore in cui confidavamo. Quando ero giovane io confidavo, non me ne rendevo conto ovviamente, però era vero lo stesso, anche se non me ne rendevo conto, perché le cose inconsce sono vere anche se non te ne rendi conto. Io confidavo nelle mie ambizioni, volevo farmi un bel posto nel mondo, e non è stato semplice capire che non l'avrei mai occupato. Ma è stato così che il Signore mi ha reso libero, perché è così che sono stato liberato io stesso da fare alleanze con chi mi avrebbe aiutato in cambio di qualcosa. Ed è così che rimaniamo liberi. C'è qualcosa direi anche di più profondo, non ho molto il tempo, ma vedete, quando dice forgeranno le loro spade, spezzeranno le spade, spezzeranno le lance. Quelle spade e lance sono anche i posti e ruoli che noi in fondo ci ritagliamo, che il mondo ci ritaglia. Se sei qualcuno, nessuno ti fa niente. Se hai un posto, è meno difficile farti del male. E così anche la stessa vita civile, diciamo così, è la stessa prosecuzione della guerra, solo con modi un po' diversi. Diceva bene Hobbes, il passaggio dallo stato dallo stato della guerra di tutti contro tutti a quello civile, lo stato, la guerra in realtà la mantiene, solo che la contiene in limiti, che sono le regole, e dunque i posti che sulla base delle regole della nostra convivenza, che non sono solo le regole civili o canoniche, ma sono tutto un insieme di regole, siamo disposti a accettare. Io le accetto perché tu le accetti. Facciamo un esempio banale: marito e moglie, o moglie e figli. Stiamo all'interno ognuno di noi di certe regole. Io mio figlio lo capisco fino a un certo punto, non deve oltrepassare quel limite. Mio marito, mia moglie li capisco fino a un certo punto. Questo, nonostante l'apparenza, è ancora avere spade e lance. È quando tu rinunci a quello perché dai tutto te stesso a tuo marito, ai tuoi figli o a tua moglie così come sono, allora. E qui si verifica, uno è preso e l'altro lasciato. Questo è un matrimonio cristiano. Non basta essere passati davanti al prete. Quando cioè tu rinunci a ciò che ti securizza, che sono i tuoi ruoli, le tue regole, le tue pretese giuste, perché di te facciano quello che vogliono, perché l'amore è lasciare che gli altri facciano quello che vogliono di noi. E lo facciamo, e nota bene che facendolo perché li amiamo, la cosa non ci pesa più. Se lo facessimo per dovere, sarebbe una crudeltà impossibile da proporre, e infatti Gesù non la impone, Gesù non è un legislatore. Possiamo farlo per amore tuo, accetto quello che da altri non accetterei. Questo ancora più profondamente significa deporre le nostre armi. Accettiamo noi di vivere senza regole, senza garanzie, ma semplicemente consegnati a Gesù Cristo, che sia Lui la nostra forza, la nostra tutela, la nostra difesa. Oppure in fondo ci aggrappiamo a qualcosa che ci tuteli un pochino. È umano e non è peccato farlo, non è peccato. Ma non è il regno. Per noi non è ancora giunto quel momento, quella visita del Signore. Allora vorrei concludere. Sant'Ignazio fu visitato da un colpo di cannone. E non fu facile, impiegò parecchi anni per capire dove doveva andare. Quali sono i colpi di cannone che vi hanno visitato? Questo avvento, come il Signore vi visita? Possiamo capire come ci visita guardando a come ci ha visitato, ponendoci ai piedi della croce. E lì avrà un colloquio con Cristo nostro Signore, contemplando, ascoltando, guardando quello che Lui dice e cosa io gli rispondo. Questo colloquio, questo discernimento può andare avanti molto, ma sempre porterà frutti di salvezza, perché il Signore ci visita, perché abbiamo la vita e la abbiamo in abbondanza.